Buonasera a tutti e bentornati su RBN Vittoria. Sono Pasquale da Viale 18 dicembre, insieme a me Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di RBN e buonasera Pasquale.
Allora Augusto, in questa nona puntata di RBN Vittoria andremo a intervistare Sergio Fidacchioni, responsabile del blocco, responsabile nazionale del blocco studentesco, che sarà qui con noi dopo il primo brano. Però te Augusto, dimmi, volevi fare un, cioè ti volevo un attimo ricollegare alla vecchia puntata, quella che abbiamo fatto la scorsa puntata, insomma, sulle città di fondazione.
Sì, ho dimenticato di dire una cosa. Poi tra l'altro Sergio è di Aprilia, e a proposito di Aprilia, la città quando fu sede della battaglia del Grano, Mussolini forse pronunciò una delle frasi storiche più famose rispetto alla conclusione della battaglia del Grano. Il duce disse: oggi l'Italia ha il pane, ma se anche non l'avesse avuto, mai, dico mai, avremmo chiesto un aiuto all'Occidente. Questo per dire quando l'Italia aveva la sua sovranità, che era la sovranità alimentare, militare, monetaria, e quindi come funzionavano le cose durante quel periodo.
Certo, certo. Poi ovviamente Augusto, qui con noi abbiamo anche la new entry di RBN Vittoria, che è Domenico. Buonasera Domenico.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buonasera a Pasquale e Augusto.
Allora Domenico, oggi come anticipavo prima andremo a intervistare Sergio Fidacchioni, responsabile del Nazionale Blocco Studentesco. Vuoi fare un'anticipazione sulla puntata?
Sì, oggi parleremo un po' in generale del blocco studentesco e poi parleremo anche dei fatti accaduti ai ragazzi di Firenze e più recentemente ai ragazzi di Milano, dedicando appunto a loro questa puntata.
Esatto, a noi va il nostro pensiero e questa puntata è dedicata a loro. Allora, andiamo a ascoltare il primo brano e poi torniamo in studio con Sergio Fidacchioni.
Della banda, siamo il blocco studentesco, state tutti bene in
Eccoci tornati in studio, saluto subito Sergio che è qui con noi, responsabile nazionale del blocco studentesco. E, allora, volevo fare una piccola introduzione. Stiamo vivendo un periodo culturale abbastanza difficile perché viene messa in discussione tutta la base, vengono messe in discussione tutte le basi della nostra cultura, e questa è una cosa che potrebbe lasciare abbastanza indifferenti, perché comunque sembrano cose molto lontane. In America si dice che vogliono abolire l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea. Qui in Italia c'è qualcuno che banna scrittori francesi come Camus, e quindi sembrano comunque cose molto gravi ma abbastanza lontane. Però vediamo che poi, quando le cose ci toccano più da vicino, addirittura vengono silenziate dalla stampa, non se ne parla, come è accaduto ai ragazzi di Firenze qualche tempo fa, qualche settimana fa, e come è accaduto ancora più recentemente ai ragazzi di Milano. Ci vuoi dire qualcosa più?
Sì, certo, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di RBN, buonasera Pasquale, buonasera Augusto, buonasera Domenico. È un piacere tornare sulle frequenze di RBN ed è un piacere farlo qui su RBN Littoria. E allora, il punto della situazione, per quanto credo sia difficoltoso in tutto il mondo, si sta acutizzando qui in Italia con questo vero e proprio regime sanitario che si è instaurato con il governo Conte, con il governo Conte bis. Se negli Stati Uniti c'è diciamo una sorta di cultura dominante che vuole espungere Omero dalle scuole, per noi non ci sono problemi. Insomma, io credo che Omero e l'Iliade sia veramente un manifesto di civiltà. Quindi, essendo un manifesto di civiltà, insomma, è un problema degli americani se non vogliono educare i loro figli alla bellezza e vogliono tirarsi fuori da diciamo dal metro di ogni bellezza, perché poi Omero non è un razzista, racconta quello che sono esempi immortali, e quindi se qualcuno pensa che questi esempi non vanno bene per le future generazioni, ovviamente poi pagherà le conseguenze, e gli Stati Uniti già stanno pagando le conseguenze di anni e anni di svuotamento della cultura classica e svuotamento della cultura in generale. Vediamo benissimo dove sono arrivati gli Stati Uniti solo dalle ultime notizie che arrivano da oltreoceano. Mi ricollego all'Italia parlando del fatto che qui c'è un altro tipo di discorso, perché qui da più di un anno si è instaurato un vero e proprio regime sanitario con il governo Conte bis, che sta cercando di reprimere ogni forma di protesta, ogni forma di dissenso. Lo abbiamo visto già da ottobre con l'azione che il blocco studentesco ha svolto dentro le scuole, con dei volantini che hanno portato all'arresto di 3 studenti di Firenze, a cui ovviamente va il mio saluto nella speranza che ci stiano ascoltando, che sono Lorenzo, Fabio e Libero. Volantini lanciati dentro le classi che hanno portato all'arresto per interruzione di pubblico servizio, cioè la pazzia. E solo recentemente con i ragazzi di Milano, che si sono visti perquisiti dentro casa, si sono visti essere denunciati sempre per interruzione di pubblico servizio per un semplice volantinaggio. Mentre allo stesso tempo, sempre a Milano, gli studenti capeggiati dai centri sociali, capeggiati dalla sinistra militante, possono tranquillamente occupare le scuole senza che ci sia il minimo rischio che incappino, diciamo, negli stessi incidenti di percorso. Ora, non è nostra intenzione, perché il blocco studentesco non sarà mai un collettivo che chiama la polizia contro altri studenti. Noi siamo sempre a favore di ogni tipo di occupazione e crediamo che l'azione ha sempre ragione di tutto. Però ci chiediamo quale sia il metro che porta all'arresto di 3 studenti per un volantinaggio e altri studenti della stessa età, dello stesso grado, a poter occupare una scuola senza conseguenze. Quindi è palese che ci troviamo di fronte a una repressione verso una certa area politica, verso una certa area della politica italiana, che da più di un anno sta cercando di fare opposizione a un governo di sciacalli, a un governo che ha ucciso completamente l'economia, ha ucciso il lavoro, ha ucciso la scuola con un ministro che noi crediamo, il ministro Azzolina, che noi crediamo non sia completamente colpevole di quello che sta succedendo, perché è vero, come dicono molti, che ha ereditato un sistema scolastico già allo stadio terminale. Però lei con il suo governo hanno dato il colpo di grazia. Hanno dato il colpo di grazia come? Con la didattica a distanza, con l'allontanamento degli studenti dalle classi, dalla comunità scolastica, che poi è la negazione stessa della didattica. Quindi noi siamo contro questo governo, contro il ministro Azzolina, perché semplicemente sta allontanando i ragazzi da quella che è la loro dimensione di socialità, che per mesi li ha colpevolizzati di vivere, semplicemente di vivere, perché non ci si poteva andare a prendere un caffè, non si poteva andare al mare, non si poteva fare festa, solo perché i giovani erano praticamente gli untori, i vettori di questa infezione e di questa pandemia mondiale. Noi ci ricordiamo di Formigli, di Zingaretti, che a gennaio dello scorso anno in televisione si mostravano tranquilli, c'era la campagna Abbraccia un cinese, Formigli mangiava un involtino primavera in diretta per dimostrare che non era il virus cinese il problema dell'Italia. Poi le stesse persone nel giro di una settimana hanno mutato opinioni e si sono trasformati nei peggiori censori che la storia repubblicana ricordi, perché ci troviamo di fronte a un governo che ha instaurato un vero e proprio regime sulla delazione, ha invitato i vicini a fare la spia sui vicini, ha invitato a denunciare chi passeggia, ha invitato a denunciare chi si ritrova a cena con i parenti. Quindi un governo basato sulla sfiducia per i suoi stessi cittadini e sulla sfiducia per le sue stesse future generazioni.
Ecco, parlando proprio appunto degli interventi che Lazzolina ha messo in atto, recentemente, il 18 gennaio per la precisione, a Roma molti studenti si sono ritrovati sotto il Ministero della Pubblica Istruzione. Vogliamo parlare anche di questa protesta?
Sì. Allora, il 18 gennaio scorso c'è stata una mobilitazione studentesca trasversale tra gli studenti romani. Noi abbiamo partecipato come blocco studentesco perché crediamo che la battaglia contro questo governo e contro questo ministro dell'istruzione, anzi della distruzione, debba essere portata avanti in maniera trasversale, senza cappelli di partiti politici, perché crediamo anche che nessun partito politico adesso può rivendicare una vera e propria opposizione, perché abbiamo da una parte Salvini e la Meloni che ogni giorno ci deliziano con i social a forma di gattini e caffè, mentre abbiamo Renzi che pensa a fare una crisi di governo per la sua mitomania personale, e abbiamo tutto il resto della maggioranza in accanita difesa di Conte, in accanita difesa di questo status quo che ovviamente favorisce solamente il mantenimento delle poltrone e del potere. L'abbiamo visto la scorsa settimana, il teatrino del Senato è stata una cosa vergognosa, è stata forse la morte di una Repubblica italiana, se c'è mai stata, è stata la morte completa di ogni istituzione. Abbiamo visto il gioco delle poltrone, abbiamo visto senatori mai comparsi in Senato votare e scendere dal resto d'Italia solo per dare la fiducia a Conte, solo per mantenerlo sulla poltrona. Quindi nessun partito oggi può veramente fare opposizione o può avere la faccia di presentarsi con gli studenti a protestare. La vera opposizione siamo noi, siamo gli studenti, siamo quelli che devono andare a scuola, che devono vivere il distanziamento sociale, devono vivere il lockdown e le folli misure di restrizione che questo governo ha adottato. Quindi ci siamo ritrovati sotto il ministero, non solo noi, ma con molti coordinamenti di studenti romani, anche di altre aree politiche, e abbiamo condiviso una piazza bella, pacifica, colorata, colorata dai tricolori, perché crediamo che il tricolore sia oggi una bandiera che possa unire anche fedi politiche diverse, però per uno scopo superiore, che dovrebbe essere, è per noi il bene dell'Italia e di questa nazione. Sotto il ministero abbiamo chiesto delle cose chiare, che dovrebbero essere secondo me l'indirizzo per qualsiasi forma di battaglia politica portata con gli studenti e per gli studenti, ovvero il rientro a scuola non scaglionato, come invece sta accadendo, cioè studenti al 50%, a metà, spezzettati, chi rientra a scuola e chi rimane nella didattica a distanza. Quindi vogliamo il rientro totale e omnicomprensivo degli studenti dentro gli istituti, e quindi l'abolizione della didattica a distanza, che, come ho già detto, è la morte totale della didattica, perché allontana i ragazzi dagli altri ragazzi e dalla comunità scolastica, e li cala in un mondo alieno, virtuale, fatto solo di presenza irreale di professori, che se già prima dentro le classi erano distanziati dai ragazzi da una sorta di odio e rancore verso i propri scolari, adesso si trovano completamente separati dallo schermo. Chiediamo inoltre che siano investiti soldi per la vera messa in sicurezza delle scuole, che non è i banchi con le rotelle tanto amati dall'Azzolina, La messa in sicurezza delle scuole vuol dire rifondare le scuole anche strutturalmente, perché sono anni che l'edilizia scolastica della pubblica istruzione cade a pezzi, i riscaldamenti, i laboratori, le strutture stesse cadono a pezzi in tutta Italia, e soprattutto investimenti per i servizi pubblici come il trasporto. Ci dicono che la metro e gli autobus sono pieni solo quando si riapre dopo il lockdown. No, gli autobus e i treni erano pieni anche prima, e la gente soffocava anche prima. Ovviamente adesso con il lockdown e con la necessità di distanziamento sembra che il problema sia giunto solo adesso, però facciamo presente che sono anni che gli studenti vanno a scuola come su un carro bestiame. Quindi le nostre rivendicazioni sono chiare e le stiamo portando avanti, ovviamente non solo a Roma ma in tutta Italia. Ci sono state proteste ai Castelli Romani, a Grottaferrata, a Genzano, ci sono state proteste in Nord Italia, ci sono state quelle proteste anche a Firenze e Milano che poi hanno portato alla repressione verso i nostri ragazzi. C'è stato l'esempio anche di un'occupazione portata avanti da noi, che è quella di Spazio 1984 di Milano, che voleva essere un faro per la città, voleva essere un faro anche per l'Italia di come i ragazzi possono riprendersi gli spazi abbandonati dalle istituzioni, abbandonati dai cittadini, abbandonati al loro triste destino, perché possano tornare spazi di condivisione, spazi in cui costruire il futuro dei studenti. Noi siamo anche un po', come si dice, siamo anche un po' stanchi, no, di questa cultura del giovanilismo, no? I giovani come fossero una categoria da proteggere. Noi non siamo una categoria protetta, non siamo una categoria che deve essere tutelata, noi siamo ragazzi che vogliono vivere e non sopravvivere.
E questa protesta del 18 gennaio è riuscita ad arrivare a qualcuno? Sappiamo che appunto dei ragazzi sono stati accolti da alcuni dirigenti del ministero.
Sì, sono una nostra delegazione formata dal nostro rappresentante della consulta provinciale romana, Damiano Sala, e da vari rappresentanti delle consulte locali di Roma sono saliti al ministero dopo il sit-in di protesta per incontrare delegati, persone X, ovviamente non il ministro, e ovviamente per ottenere le solite risposte che arrivano poi dalle istituzioni, ovvero non ci sono soldi, non possiamo fare questo, non possiamo fare quello. Il solito scaricabarile, no? Che poi è un po' il leitmotiv di questi cialtroni burocrati, no? Non è colpa nostra, senti quell'altro. Uno scaricabarile, un vile scaricabarile che come al solito dimentica quello che sono i protagonisti della scuola, cioè gli studenti.
Bene, ora prima di continuare parlando del motto che ha contraddistinto quest'anno, andiamo con un nuovo brano.
Ricorda quando ci sentirai, quella mattina ti sveglierai, guardandoti allo specchio volterai pagina un libro vecchio, e quei fantasmi, quei rimorsi faranno parte del passato, persi in queste note, sarai un uomo ormai cambiato. Now
eccoci tornati in studio e appunto continuando a parlare di cosa ha caratterizzato questa prima metà di anno di battaglie per il blocco studentesco. E cosa è stato qual è stato il motto che appunto è riuscito a racchiudere tutte queste azioni e queste battaglie?
Allora, il motto che il blocco studentesco ha scelto quest'anno, che è stato pensato, diciamo, l'estate scorsa, nel periodo in cui ci chiedevamo, con gli altri ragazzi che costituiscono poi la direzione nazionale del blocco studentesco, perché ovviamente non sono da solo, ci sono anche altri ragazzi che con molta più esperienza di me, anche dal resto d'Italia, che coordinano le attività del blocco studentesco. Pensavamo appunto come poter esprimere quello che secondo noi doveva essere l'atto rivoluzionario contro questo regime sanitario, contro il lockdown, contro il concetto stesso di distanziamento che allontana fisicamente e spiritualmente le persone dalle altre persone. Perché se anche prima, se anche diciamo nella cosiddetta normalità c'era una forte alienazione, un forte atomismo, con il lockdown, con la quarantena, l'atomismo, l'individualismo si è acutizzato per diventare quasi vero e proprio rancore per il vicino. Quindi l'abbiamo visto con la delazione, con la denuncia, con la polizia che inseguiva i runner sulla spiaggia o i droni che ci sorvegliavano i tetti delle case. Quindi abbiamo pensato quale potesse essere una parola semplice che racchiudesse in realtà un concetto importante, e lavorandoci su, andando per montagne, per sentieri e litigando come pazzi, siamo arrivati a una parola semplice: respira. In realtà nella semplicità poi sono racchiusi i grandi concetti, sono sintetizzati i grandi concetti. Respira è una grande idea, perché in un periodo come questo, in cui ci è veramente tolta l'aria, ci è veramente tolto lo spazio per poter respirare, anche respirare, anche muovere il diaframma dall'alto verso il basso può costituire un atto semplice e rivoluzionario. Quindi levarsi la mascherina, inspirare profondamente ed espirare. Ovviamente non è che andiamo in giro a donare respiri, noi andiamo a donare quello che è la nostra idea, quello che è la nostra concezione del mondo, quello che secondo noi deve essere la scuola, quello che deve essere il futuro degli studenti. Respirare quindi diventa partecipare magari a eventi, partecipare a proteste, partecipare alla vita della società, della cittadinanza, perché crediamo che solo l'indifferenza sia il grande male di questo mondo, non le idee. Noi crediamo fermamente che le idee siano un po' il vaccino per l'indifferenza, e quindi crediamo che respira, racchiuda un po' tutti questi concetti e tutte queste idee, ed è riuscito ad essere veramente mobilitante, perché come spesso magari non è successo con altri motti, è riuscito veramente, ci siamo accorti che è riuscito veramente ad entrare nella testa come un mantra, perché ripetuto, scandito, può veramente diventare un mantra e può diventare anche una sorta di motto rivoluzionario, perché noi crediamo ovviamente che le parole abbiano un valore, ma non perché hanno un valore in sé, perché hanno valore le persone che le esprimono, cioè i nostri ragazzi. E se per il motto respira dei ragazzi hanno affrontato gli arresti domiciliari, dei ragazzi hanno affrontato le denunce, dei ragazzi hanno affrontato l'occupazione e la repressione, quella parola ha valore, ha potere e può veramente smuovere le anime.
Bene, un motto con cui appunto i nostri ragazzi e gli studenti italiani possono appunto vengono invitati a continuare appunto a battere il ferro su alcune battaglie che negli anni hanno contraddistinto il blocco studentesco. Recentemente appunto possiamo ricordare iniziative come Italianamente, dove gli studenti del blocco studentesco si sono fatti promotori anche ad esempio attraverso Radio Bandiera Nera di promuovere il genio italiano.
Sì, diciamo, scusate, ti interrompo. Sì. Italianamente era nata con l'idea di voler mostrare ai ragazzi nella pratica cosa fosse essere italiani, perché spesso la cultura nel nostro paese viene relegata semplicemente al museo, all'antologia, all'interrogazione di scuola. La cultura, noi crediamo che questa cultura sia morta, sia sterile. Noi crediamo nella cultura della pratica e dell'azione, e quindi crediamo che ai ragazzi vadano mostrati esempi di eroismo, esempi di coraggio, anche esempi di intelligenza, perché l'Italia è patria di di santi, di navigatori, no? La famosa frase che è riportata sul Palazzo della Civiltà Italiana. Molti la usano per scimmiottare poi magari il fascismo e quell'epoca, però in realtà racchiude un po' quello che siamo e anche la nostra missione e il nostro dovere, cioè essere all'altezza di chi ci ha preceduto. Italianamente era nata proprio per mostrare ai ragazzi quali sono i nostri esempi, esempi di scienziati, abbiamo parlato di Marconi, di Leonardo da Vinci, esempi di eroismo, abbiamo parlato di Ettore Muti, di Berto Ricci, ma anche di eroi del passato ed esempi che secondo noi hanno valore anche nell'oggi, come Federico II, quindi andando nel Medioevo, non solo relegandoci a un certo periodo storico. Italianamente quindi giocava sul mente italiana, ma anche sul modo di fare italiano, quindi quel modo di fare tutto italiano, quello stile di vita, quel saper vivere che contraddistingue gli italiani da sempre, che è un po' una via di mezzo tra l'indifferenza e poi l'eroismo slanciato. Quindi secondo noi il nostro patrimonio è nelle nostre azioni e nei nostri esempi, non nella cultura, non nei musei, non nei libri. Sono esempi viventi che possono essere reincarnati sempre, che sono sempre attuali, perché c'è sempre bisogno di coraggio, c'è sempre bisogno di intelligenza e c'è sempre bisogno di fede, soprattutto in tempi in cui vorrebbero che si stesse chiusi dentro casa, si stesse davanti a Netflix a farsi portare il cibo da un rider di Glovo, oppure asserragliati sui social a scannarsi per commenti e semplici opinioni. Abbiamo bisogno di esempi e soprattutto abbiamo bisogno di incarnare quegli esempi.
Ecco, un'iniziativa che diciamo va anche contro un po' quell'aspetto nozionistico che contraddistingue l'istruzione italiana, e appunto collegandomi a questo aspetto un altro dei punti su cui il blocco studentesco recentemente si è soffermato è quello della tesina, un metodo di valutazione per la maturità che è stato eliminato e che invece poteva essere, diciamo, un unico momento della scuola in cui esprimere la propria
personalità. Sì, come dici tu, Domenico, la tesina, per quanto possa essere odiato in sé l'esame di maturità, la tesina però in realtà dava l'occasione allo studente di poter esprimere se stesso, di poter dare alle materie che vengono impartite a scuola in maniera nozionistica, a compartimenti stagni, c'è la matematica, c'è la storia, c'è l'arte, c'è l'italiano, quindi sempre compartimenti stagni non comunicanti. La tesina era l'unica occasione per lo studente di poterli mettere in collegamento, di poter dare una visione anche olistica a quella che è stata la sua esperienza scolastica e quindi dargli anche la sua impronta, scegliere un tema principale, scegliere quale materie collegare e scegliere come parlarne. E l'aver tolto la tesina, secondo noi, è stato aver tolto allo studente una delle poche forme di espressione personale che era concessa o che è concessa dentro scuola. Quindi ci siamo battuti per il reintegro della tesina e continuiamo a chiedere che gli studenti vengano resi partecipi, diciamo, della didattica, non perché debbano subirla, ma perché siano loro a dover scegliere e a potersi formare liberamente su quelli che sono i loro interessi. La tesina era una di queste occasioni e l'averla tolta è l'ennesimo passo di questa istruzione verso la distruzione.
Certo. E oltre questo poi, insomma, ci sono punti invece, diciamo, un po' più che vanno sul concreto, sul tecnico, che sono ad esempio appunto la battaglia contro l'editoria scolastica, che appunto rappresenta una vera e propria tassa per gli studenti.
Certo, delle vere e proprie tasse clandestine, no? Perché poi, diciamo, ci dicono sempre che la scuola è gratuita, abbiamo il diritto allo studio, poi in realtà diventa un continuo bombardamento di tasse, che è dalla tassa di iscrizione, poi arriva il contributo volontario che però gli studenti percepiscono e le famiglie percepiscono come obbligatorio, perché poi vengono minacciati da presidi e docenti, vengono minacciati di non poter più partecipare alle attività se non pagano il contributo, una sorta di ricatto morale. E soprattutto c'è questa tassa occulta e mafiosa che è quella dei libri di testo, che ogni anno cambiano edizione, magari da edizione 1 a edizione 2 cambia solo un articolo, una virgola, però il costo è eccessivo e soprattutto non garantisce alle famiglie in difficoltà un libero accesso per i propri figli all'istruzione. Noi ci siamo sempre battuti per il libro di testo unico, per il libro di testo elettronico, perché sia tolta all'editoria e agli editori questo enorme giro d'affari che grava come uno strozzino, come un cappio intorno alle famiglie, intorno agli studenti.
Ecco, e altri due punti che tra l'altro poi si possono anche collegare al programma che riguarda l'università, sono anche Studia sulle macerie, appunto, diciamo in modo ironico definito così, che appunto parla della creazione di commissioni edilizie formate da studenti e genitori che possano subito segnalare problemi delle strutture, e poi sempre ad Amas che rappresenta un altro punto su cui il blocco studentesco si è sempre occupato, che è appunto l'implementazione di ore di educazione fisica.
Certo, perché come dicevo prima, noi abbiamo sempre un approccio molto, molto olistico poi alle questioni che sono la vita stessa degli studenti. L'edilizia scolastica è un punto essenziale e direi fondamentale, perché la struttura che sta intorno ai ragazzi dovrebbe essere sicura, dovrebbe essere all'altezza, dovrebbe essere bella soprattutto. Molte scuole sono brutte esteticamente e cadono a pezzi, quindi abbiamo riscaldamenti che non funzionano mai a gennaio, abbiamo i controsoffitti che cadono, abbiamo soprattutto carenza di materiale con cui poter fare didattica e scuola, quindi manca la carta, mancano le matite stesse, non è il terzo mondo, questa è l'Italia di oggi. Quindi crediamo sempre che, ricollegandomi al punto sempre Adamas, che come il corpo è lo specchio un po' dello spirito e dell'anima, o almeno così dovrebbe essere, le strutture scolastiche come gli spazi dovrebbero rispecchiare chi c'è dentro. Se cadono a pezzi vuol dire che in qualche modo siamo noi stessi a cadere a pezzi, mentre se una struttura è sana vuol dire che chi la abita, chi la vive e chi la condivide è sano. Diciamo che negli ultimi anni in Italia, negli ultimi anni ovviamente intendiamo gli ultimi decenni, l'educazione fisica e l'educazione come posso dire culturale è andata sempre come una forbice ad allargarsi, quindi abbiamo ragazzi che non fanno sport, abbiamo ragazzi in cui aumenta vertiginosamente, come negli Stati Uniti, per ricollegarci poi a quelle che sono le differenze di civiltà, abbiamo aumenti di caso di anoressia e di bulimia, no? Queste malattie un po' anche psicologiche, per assenza di attività fisica, perché l'attività fisica dentro le scuole è relegata ad un'ora di gioco in palestra, oppure è completamente ignorata perché purtroppo non ci sono le strutture. Noi abbiamo sempre proposto dentro le scuole delle vere e proprie convenzioni tra istituti ed istituti sportivi, tra scuole e palestre private, perché gli studenti possano accompagnare alla formazione culturale e pratica anche quella del corpo, perché come dicevamo il corpo è sempre specchio dell'anima e l'anima è lo specchio del corpo, quindi se c'è una carenza da una parte ci sarà sempre carenza dall'altra.
Bene, prima di parlare dell'università adesso ascoltiamo un nuovo brano.
Pensa agli sbagli che farai.
Pensa agli sbagli che farai.
Urla Great Kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro e ora lo sai. We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, da rabbia tra i denti la gente che è intorno. Pensi è finita, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e rindia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieniti stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, vi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone.
Pensa agli sbagli che farai. Urla, Great Kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai.
Ti ho vista in giro, ora lo sai.
We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai.
A canna ricordi rodevi a sti corpi di fighe, gridano libri o morti, forti con ognuno che cade, altri cento ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora, che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola. E dalla scuola un rullo scriva l'Appio Tuscolano, i ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini ti pugnala la mano, il silenzio di tomba, ma un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un ghigno strano. La sabbia è più bianca e le resta con me, senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa travanza, le bella alla fine col tuo teschio danza.
Alla fine col tuo teschio danza. Pensa agli sbagli che farai, urla, crack in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro ora lo sai, we are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai, urla, crack in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro ora lo sai, we are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Bene, eccoci tornati e ora appunto volevo parlare di università, un altro comparto dell'istruzione che attualmente è in crisi dopo appunto l'emergenza Covid e, appunto collegandoci sempre sull'aspetto dell'attività fisica, anche per quanto riguarda l'università, il blocco studentesco aveva in mente dei miglioramenti per quanto riguarda questo aspetto della vita universitaria.
Sì, diciamo che se noi abbiamo sempre schifato, scusate il termine, abbiamo sempre schifato il modello americano, in realtà il modello americano per esempio per lo sport nelle università è in realtà un esempio da seguire, perché nelle università americane le borse di studio vanno di pari passo con le borse di studio sportive, quindi c'è un'esaltazione sia dello studio che dello sport. Ovviamente noi non dobbiamo replicare in toto quello che è il sistema americano, che è carente sotto molti altri punti di vista. Noi dovremmo cercare una via italiana per consentire ai ragazzi che studiano e che sono meritevoli di poter studiare e di poter portare avanti il loro percorso di studi, poterlo affiancare anche ad una crescita fisica e potergli dare l'occasione di confrontarsi con il mondo sportivo. Purtroppo in Italia spesso parliamo di mafia, ma in realtà ci sono tante mafie, no? C'è la mafia dei libri, come dicevamo prima, c'è la mafia anche delle federazioni sportive, del professionismo, quindi abbiamo un comparto professionistico che impedisce, non è che vieta qualcosa, però con il potere che ha acquisito anche grazie alle televisioni e ai contratti pubblici, quelle che dovrebbe essere lo sport, ovvero dilettantismo. Quindi abbiamo un comparto professionale altamente sviluppato e altamente competitivo, che però si scontra e cozza con un sistema dilettantistico che, come si dice, ha le toppe al culo, perché purtroppo si deve confrontare con una concorrenza che non è corretta, non è leale. Quindi esaltare, valorizzare il comparto dilettantistico, quello fatto dalla rete di piccole palestre, di piccole strutture che cercano di portare avanti lo sport e l'attività fisica con passione, non solo con lo scopo di lucro, e collegarlo con lo studio e con l'università. Noi abbiamo sempre proposto borse di studio sportive, borse di studio che possano consentire ovviamente ai ragazzi che possono, che vogliono e che hanno il merito di poter studiare con l'attività fisica, non in maniera separata. Purtroppo noi ragioniamo sempre per comparti e noi non dovremmo invece consentire la separazione di quelle che dovrebbero essere, sfere della vita dello studente attigue, non dovrebbero essere separate, ma praticamente fatte della stessa sostanza.
Tra l'altro, ecco, appunto, tu prima hai parlato di televisioni, il blocco studentesco nel suo programma parla anche di di convenzioni per gli studenti universitari per partecipare attivamente anche mentre si assiste a manifestazioni sportive. E, naturalmente questo non è il punto principale, diciamo, del blocco studentesco per l'università, ma Il programma si genera da tre termini, tre parole che il blocco studentesco ha selezionato, che sono appuntazione, cultura e nazione, appunto dei cardini da cui partire per l'università. Ed infatti altri punti sono ad esempio riguardanti il progetto Genius Loci, che appunto cerca di sviluppare il rapporto che c'è tra l'attività di ricerca pre e post laurea, sì, con anche il mondo del lavoro.
Purtroppo, parto sempre con il purtroppo, ma non dovrebbe essere così, però purtroppo in Italia abbiamo veramente uno scollamento tra i giovani laureati e il proprio territorio, quindi abbiamo giovani laureati, abbiamo la cosiddetta fuga di cervelli, che è veramente la vera emigrazione che andrebbe bloccata e fermata, e soprattutto incentivare il rientro di chi è andato fuori in Italia, perché ci penalizza, ci mette in mutande, come si dice, no? Perché investiamo nello studio, investiamo il nostro tempo per la formazione di ragazzi e di persone che possano essere all'altezza e competitive con l'estero, per poter poi vederle scappare via, no? Per andare all'estero, dove le condizioni non sono eccellenti, ma sicuramente sono migliori. Un vero governo, una vera politica interessata non alle prossime elezioni, ma a una visione di nazione, uno dei punti cardine del programma universitario, dovrebbe incentivare il radicamento degli studenti dopo il percorso di laurea nel territorio, sul territorio, disincentivare l'emigrazione all'estero, ma non dicendo non andate all'estero perché lì sono brutti e cattivi, ma dare agli studenti la possibilità di poter sviluppare il loro futuro qui in Italia, con le possibilità, con gli investimenti, mettendoli in comunicazione con le reti d'eccellenza industriali che ci sono in Italia, di alta tecnologia, con il comparto scientifico altamente sviluppato, ma purtroppo è quasi diventato una torre d'avorio in cui solo pochi eletti riescono ad accedere, riuscendo a far passare un'idea fondamentale, che il futuro è qui in Italia. Se anche solo una volta si fa passare il messaggio che è meglio che vadano via, è meglio che vadano all'estero, questa nazione è già morta, perché sta rinunciando ai suoi figli e sta rinunciando a dare a loro una possibilità di poter sviluppare e costruire l'Italia che sarà domani. Questo come si fa nella pratica? Mettendo in comunicazione gli studenti già nel periodo universitario con le aziende, fare dei veri tirocini che però non siano schiavismo gratuito all'interno di fast food o dentro aziende dove vengono messi a fare i segretari, ma rendere gli studenti partecipi anche del ciclo produttivo, anche del ciclo produttivo dell'università, perché noi ci scordiamo che le università sono delle vere e proprie aziende che creano ricchezza sul territorio e che formano delle vere e proprie città-stato nei quartieri dove si installano. Basta pensare a Roma 3 o alla Sapienza, non è mai solo l'università, è tutta un'orbita di quartiere e un'orbita cittadina che gli gira intorno. Quindi far partecipare gli studenti al ciclo produttivo dell'università, al ciclo produttivo nazionale, e soprattutto dare loro la possibilità, dopo l'università, di accedere automaticamente, per meriti ovviamente, a quelle aziende, a quei reparti di ricerca, a quel mondo che purtroppo invece si cristallizza sempre attraverso le raccomandazioni o attraverso i posti d'oro regalati ai figli dei figli. Deve tornare nell'università la meritocrazia e deve tornare la possibilità per i ragazzi, per gli studenti, di potersi costruire un futuro qui in Italia, altrimenti non ci sarà futuro per nessuno.
Bene, altri punti appunto riguardano invece un aumento dei fondi regionali, ad esempio per l'assistenza. Infatti, insomma, spesso per accedere all'erogazione di borse di studio insomma ci vuole tantissimo, e pochi sono i fondi per mense, alloggi, e quindi insomma si chiede che anche le regioni facciano maggiormente la loro parte. O ad esempio altri punti riguarda anche invece la destinazione di fondi statali per l'acquisizione di strumenti elettronici all'avanguardia. E, tra l'altro, su questo volevo fare un appunto, perché di qualche giorno fa un problema sorto alla Sapienza, dove addirittura sono stati costretti a fermare la didattica, gli esami e tutto quanto per dei problemi tecnici. E penso che questo nel 2021 insomma sia un'assurdità, perché appunto l'università si deve prendere cura dei propri luoghi, appunto, insomma, ricollegandoci prima del Genius Loci. Adesso volevo chiederti appunto se ci sono per il blocco studentesco nuove iniziative in...
Sì, diciamo qualcosa bolle in pentola, qualcosa è in cantiere, perché il blocco studentesco è in trasformazione, ovviamente già da anni è in trasformazione, non perché sia un movimento statico che si cristallizza in, come si dice, in blocchi di granito, ma è sempre attento all'attualità, è sempre pronto a mutare la sua azione, ovviamente per poter meglio affrontare il presente. In trasformazione, quindi, il blocco studentesco andrà ad abbracciare tematiche non solo più legate al sindacalismo studentesco, ma legate a quelle del mondo giovanile, a quelle dei ragazzi che non solo sono in età scolare, ma sono anche in età lavorativa, quindi giovani lavoratori, e anche in età più avanzata, post laurea, quindi per i ragazzi che sono già alla ricerca e vogliono costruire un futuro. La nostra proposta che è in cantiere è quella che riprende un vecchio, potrei dire una vecchia parola, ma anche un vecchio sogno, che è quello della socializzazione. La proposta sarà socializzazione scolastica e sarà lanciata in tutta Italia come un vero e proprio manifesto ideologico, perché crediamo che la scuola, così come oggi si pone, il dibattito non debba essere tanto quello sul aprire la scuola o non riaprire la scuola, ma crediamo che il punto sia quello di rifondare la scuola, perché ormai noi non vogliamo più un ritorno alla normalità. Molti auspicano un ritorno alla normalità, ma in realtà a noi la normalità ci faceva schifo già prima, perché se la normalità era una scuola prigione in cui gli studenti non possono pensare, non possono esprimere le proprie opinioni, preferiamo che le scuole chiudano per sempre. Quindi rifondare la scuola perché possa essere veramente un luogo di partecipazione dello studente alla scuola, quindi riprendere quel concetto di socializzazione che è anche ripreso dalla Costituzione italiana, che è quindi nella socializzazione delle imprese la partecipazione del lavoratore all'impresa. Nella nostra visione di socializzazione scolastica, la partecipazione dello studente non della didattica ma alla didattica, quindi alla creazione dei propri percorsi formativi, alla gestione della scuola stessa, quindi con la formazione di organi collegiali formati dagli studenti e che abbiano la stessa importanza e potere degli organi collegiali dei docenti o dell'amministrazione. Crediamo che da questo punto zero che è rappresentato dal lockdown, dalla quarantena e dal regime sanitario, possa sorgere quello che sarà un progetto politico, che ovviamente non si realizzerà nell'immediato, perché nessun grande progetto, nessuna grande idea si realizza mai dall'oggi al domani, ma sarà un nuovo punto di partenza sul quale basare la nostra attività politica, sia con i giovani e sia dentro le scuole, perché socializzazione, per come noi la intendiamo, vuol dire educazione totale. Molto spesso sentiamo ripetere come un mantra la vita, la scuola è la vita, nessuno smette mai di studiare. Noi vogliamo abbracciare proprio questo concetto, perché questa proposta non si rivolge solo allo studente di oggi, ma anche allo studente che è stato e allo studente che sarà. E soprattutto non vuole rinchiudere la scuola, solo in quattro mura. La scuola è la vita, quindi la scuola deve essere portata negli ambienti lavorativi, deve essere portata nell'ambiente. Molto spesso sentiamo parlare di vuota ecologia. In realtà nel progetto di socializzazione ci sarà anche il far vivere gli studenti non nella cultura passiva dell'ecologismo, ma attivamente, quindi imparare con l'ambiente, perché solo con l'ambiente si cresce, un po' come un albero, non può crescere senza agenti esterni. Quindi crediamo che la scuola e lo studente debbano partecipare in maniera totale alla vita della nazione, e la nazione debba essere lo specchio di questa partecipazione. Sarà veramente un progetto di grande portata e un'idea che sarà lanciata in tutta Italia. È veramente importante e fondamentale ribadire il concetto che la scuola, così come adesso, non può più vivere, non può più essere, e soprattutto non può tornare a quello che era prima. Questo è un punto zero da cui ripartire, ed è un punto zero che ovviamente non ci mette paura, perché tutte le grandi sfide partono dalla presa di coscienza della difficoltà del momento, ma si lanciano con fiducia verso la sfida, verso la battaglia e verso la lotta che sarà quotidiana, costante e incessante.
Bene, grazie, ora andiamo con un nuovo brano.
Victory or die!
Eccoci tornati in studio, siamo arrivati alla fine. Grazie Sergio per essere stato qui con noi e insomma aver parlato di cose molto interessanti, di nuove iniziative e di quello che è il blocco studentesco sia per la scuola che per l'università. Nella pausa musicale parlavamo della raccolta fondi per gli studenti arrestati. Può darci
sì, allora,
la raccolta, insomma.
Certo, è in corso già da mesi una raccolta fondi per sostenere le spese legali dei nostri ragazzi di Firenze, anche di Milano, ma anche di molte altre città, magari anche per esempio La Spezia, che hanno subito un'ingiusta repressione per l'azione del volantinaggio dentro le scuole. Quindi chi fosse interessato in qualsiasi modo a sostenere anche economicamente quelle che sono delle spese legali importanti, perché si scorda sempre che oltre al danno c'è anche la beffa di dover pagare i propri legali e dover pagare anche con moneta e tanta moneta i processi. Ovviamente è stata fatta dal blocco studentesco e da tutto il nostro ambiente quella che è una raccolta fondi, che potete trovare tranquillamente sui nostri canali di comunicazione, che sono il sito www.bloccostudentesco.org e il nostro canale Telegram. Quindi il mio invito è quello di collegarvi, come vi siete collegati a questa magnifica trasmissione, collegarvi ai nostri canali, seguirci, rimanere aggiornati, perché ne vedremo delle belle.
Grazie mille Sergio. Allora, noi vi salutiamo, torneremo tra due martedì con una nuova puntata. Restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Dai.